Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Siamo alla fine dell'anno scolastico, è tempo d'esami. Proprio in questo momento i ragazzi e le ragazze che frequentano le scuole superiori stanno sostenendo gli esami di maturità e presto anche gli studenti universitari inizieranno le loro sessioni di esami. Sono momenti importanti in cui viene messa a dura prova la nostra conoscenza, ma anche sicuramente la nostra pazienza, il nostro coraggio. Tanti sentimenti sono generati da tutte queste prove, sensazioni sicuramente quali stress, ansia, paura e molto di più. E a preoccuparsi, perché no, talvolta sono pure i genitori, che non si capisce bene se sono più di sostegno oppure peggiorano la situazione. Vogliamo parlare appunto di questo tema di esami insieme a Ilario Lodi, direttore di Pro Juventute Svizzera Italiana. Buongiorno Ilario, ben arrivato.
Buongiorno Carlotta e a tutti i radioascoltatori.
Un momento molto importante per i ragazzi. Fa bene mettersi alla prova?
Assolutamente sì, il momento in cui si deve sostenere un esame, al di là di quelli che sono gli esiti, è importante proprio perché c'è un prima e c'è anche un dopo, insomma. Quindi è un momento quasi di iniziazione alla vita adulta, ecco, se adesso penso agli esami delle scuole medie superiori. Si entra in un mondo dopo aver superato una prova anche simbolicamente importante, quindi ben vengano gli esami da questo punto di vista.
Io ricordo che addirittura quando in questo periodo che tentiamo assolutamente di dimenticare, ci siamo buttati alle spalle, mi riferisco al periodo del Covid, c'erano alcuni istituti scolastici che per ragioni logistiche di sicurezza allora avevano deciso di non svolgere gli esami di maturità e quindi i ragazzi hanno in un certo senso saltato questo importante appuntamento, questa prova che comunque è significativa. Da un lato alcuni erano contenti, però io ho sentito tanti, davvero tanti ragazzi e tanti genitori dire: però alla fine qualcosa è mancato, perché comunque una sfida, un modo di mettersi alla prova, la chiusura di un cerchio.
Direi di sì, il periodo della crisi sanitaria è stato davvero molto importante anche per questo aspetto. Beh, cominciamo col dire che i ragazzi hanno superato l'esame con lode, riuscendo ad uscire sani da un'esperienza tanto importante e tanto grave da sopportare. Quindi diciamo che il periodo degli esami si è un pochettino dilatato e ha visto partecipi tutti quei ragazzi che hanno dovuto affrontare questa esperienza scolastica in condizioni estremamente difficili. È anche vero però che il fatto di non poter, di non avere la possibilità concreta in questo caso, di potersi cimentare con un'esperienza tanto importante, posso capire che lasci un pochettino di amaro in bocca, nel senso che mi sarebbe piaciuto verificarmi sotto questi aspetti durante un periodo di esame, come quello, come può essere l'esame di maturità. Credo che questo aspetto, che ahimè in sé non è recuperabile, possa anche, come dire, lasciare un pochettino un ricordo non sempre bello in questo senso. Ecco, è un po' un peccato non aver avuto questa possibilità, lo capisco molto bene.
E chissà quali sono i ricordi anche dei nostri ascoltatori, sono in tanti ad aver sostenuto esami comunque di tutti i tipi, qualsiasi grado di scuola, come l'avete vissuta. C'è chi davvero ha fatto spallucce, non se l'è presa più di quel tanto, c'è invece chi l'ha vissuta forse come uno dei periodi più impegnativi. Non per niente, soprattutto in questi ultimi anni, è stato proprio riscontrato che sono tantissimi ragazzi, le ragazze, che hanno un grandissimo aumento degli attacchi d'ansia, di panico, varie manifestazioni proprio prima dell'arrivo di questi esami e poi durante. Mi ha colpito una notizia, l'ho proprio letta in questi giorni: negli ultimi anni le scuole superiori del Canton Friburgo stanno appunto affrontando questo forte aumento degli attacchi d'ansia degli studenti e allora hanno deciso di istituire proprio dei servizi adatti a questi ragazzi. Hanno per esempio al Collège du Sud di Bulle creato degli degli spazi che chiamano gli spazi del silenzio, e poi offrono anche all'interno dell'edificio scolastico dei corsi di gestione dello stress, e hanno istituito una sorta di, come si può chiamare, di team di crisi con docenti, pedagogisti, psicologi che possono seguire gli studenti e li preparano, li aiutano a seguire questo importante momento, e intervengono come gruppo di intervento sanitario in caso proprio di bisogno di crisi, di attacchi di panico.
Certamente sono iniziative molto importanti e credo anche molto efficaci dal punto di vista della, diciamo, dell'offerta di sostegno che viene formulata. Io però, se me lo consenti, aggiungerei un altro elemento. Verrebbe da chiedersi come mai i ragazzi oggi, forse più di ieri, soffrono un momento di esame, soffrono il momento in cui devono confrontarsi con una realtà che tutto sommato è nuova, insomma, no? Ecco, io non credo, lo sottolineo, non credo che i ragazzi oggi siano più fragili di quanto lo potessero essere i coetanei anche soltanto fino a qualche anno fa. Credo che siano cambiate delle condizioni di contorno che vanno ad influire in modo anche molto pesante sulla percezione della difficoltà e dell'esperienza che i ragazzi devono maturare in un momento in cui sostengono gli esami. Detto in altri termini, gli esami non sono più difficili, i ragazzi non sono più fragili, ma è tutto ciò che sta attorno che è diventato più complesso e che ha reso gli esami, tra virgolette, percepiti come più difficili, e i ragazzi anche che si sentono un pochettino meno capaci. Io credo che su questo si debba ragionare.
E allora facciamo qualche considerazione su tutto questo contorno?
Io credo che tutto sommato l'impossibilità che noi oggi abbiamo, diciamo che i ragazzi oggi hanno, ma questo vale benissimo anche per il mondo degli adulti, di non poter sbagliare, sia qualcosa di estremamente negativo. Con ciò non sto dicendo che andare in un esame ci si debba, come dire, che ad andare ad un esame lo si debba fare a cuor leggero, no, questo evidentemente no. Però la pressione esterna della performance, la pressione esterna del risultato, dell'eccellenza costante e continua che viene richiesta a questi ragazzi, in un certo senso va in parte a cancellare quello che è il beneficio che un ragazzo trae dall'aver superato un'esperienza di questo tipo, anche se non l'ha superata nell'eccellenza come gli si viene richiesto solitamente. Ecco, questo è soltanto uno degli esempi, ma ne aggiungerei un altro. Superare un esame significa superare un esame. Ora, oggi superare un esame non diventa più sufficiente, bisogna superarlo bene o addirittura benissimo per poter entrare nel mondo del lavoro. Questo è quello che ti viene richiesto. Ecco, io non vorrei essere nei panni di questi ragazzi oggi, perché la pressione e il peso da sopportare sono veramente molto importanti e credo anche irriguardosi di quella che è la necessità che i ragazzi hanno di confrontarsi con un'esperienza d'esame, lo voglio ripetere, molto importante anche dal punto di vista simbolico.
Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, così il pubblico può intervenire, può sia raccontarci le proprie esperienze, dare un proprio parere, oppure approfittare dell'esperienza del nostro esperto di oggi, Ilario Lodi, ma poi tra pochissimo raggiungeremo anche uno psichiatra, e quindi potete appunto fare tutte le domande che desiderate. I numeri sono 0848 03 0808 per chiamare e parlare con noi. Oppure, se preferite la formula del messaggino WhatsApp, potete scriverci allo 076 321 1113. Si dice sempre che i ragazzi comunque vivono anche due realtà parallele, quelle di internet, dei social, e poi la vita reale. Insomma, questo loro essere sempre nel qui e ora su questi social cambia un po' anche il loro modo di porsi nella vita reale, quindi anche nello studio. Manca un po' questa prospettiva a lungo termine e anche nello studio, nella preparazione.
Certamente manca, o comunque è venuta trasformandosi. Tutti siamo passati da situazioni in cui la sera prima si studiava per superare magari addirittura un esame o comunque un compito scritto in classe. Ci siamo passati tutti, fa parte delle regole del gioco, credo. Però a maggior ragione bisogna sottolineare questo aspetto. Oggi esiste molto spesso l'illusione di aver appreso qualche cosa per il semplice fatto di avervi avuto accesso. È un pochettino delicata questa situazione, perché lo studio curato richiede tempo, richiede attenzione, richiede costanza, richiede applicazione, ed è appunto quel tempo che oggi ai ragazzi viene sempre meno concesso. Aggiungerei anche che l'essere costretti qui al qui e adesso, come tu giustamente dici, è una condizione di quasi crea nuove difficoltà, perché ti permette, o meglio detto, non ti permette di relazionarti con quello che c'era prima e con quello che potrebbe esserci dopo. Detto in altri termini, il rischio forte è che l'esame diventi importante di per sé come prova superata e basta, e non come suggello ad un'esperienza maturata, magari anche nel corso di alcune settimane o di alcuni mesi di preparazione. Non dimentichiamo che gli esami non sono qualche cosa che è lì, tra virgolette, quasi improvvisato. Sono l'esito di un cammino lungo e faticoso che molti studenti hanno dovuto o voluto, meglio detto, voler percorrere. Ecco, questo è quello che intendo quando voglio sottolineare il fatto che bisogna riconoscere ai ragazzi lo sforzo fatto per arrivare fino lì. E quindi anche la situazione in cui questi si trovano deve essere valorizzata, non soprattutto, lo sottolineo, per il risultato dal punto di vista numerico, ma dal punto di vista esperienziale, che è qualche cosa che poi ti porterai dietro nel bene, soprattutto, purtroppo a volte anche nel un po' meno bene, per il resto della tua vita.
Abbiamo un'ascoltatrice che ci ha scritto un messaggio, ci dice: io sono mamma e da tempo che sono estremamente preoccupata, perché mi accorgo che mio figlio, io lo seguo molto, fa capo tantissimo all'intelligenza artificiale per la preparazione dei propri lavori, dei propri scritti, e così ha fatto anche per il lavoro di maturità. E quindi tante volte mi sono chiesta quanto poi questi aiuti siano validi, quanto poi perda lui nella sua preparazione.
Diciamo che l'intelligenza artificiale è uno strumento molto potente che oggi noi abbiamo a disposizione. La questione è che tutto ciò che io riesco a trarre dall'intelligenza artificiale devo poterlo collaudare, cioè devo poterlo mettere alla prova. Quindi devo poterlo discutere in carne e ossa con qualcun altro o comunque con altre persone. Il tema dell'intelligenza artificiale è davvero molto complesso. È molto rischioso abbandonarsi ad essa. È molto importante invece approfittare di quello che questa può offrirci per inserirlo nella vita individuale di chi ne beneficia, ma soprattutto nella discussione, nel confronto di ciò che essa mi mette a disposizione, proprio perché devo poterlo far mio e per farlo mio devo poterlo mettere a disposizione di altri.
Abbiamo raggiunto telefonicamente il dottor Antonio Malgaroli. Lui è specialista in psichiatria e psicoterapia, dirige anche l'ambulatorio per la gestione dell'ansia e dello stress alla Clinica Sant'Anna. Buongiorno dottore.
Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno.
Noi stiamo parlando del panico da esame, ci sono tantissimi ragazzi in questo momento, stanno sostenendo gli esami di maturità, presto cominceranno pure le sessioni per i ragazzi che frequentano l'università. Insomma, palpitazioni, tremore, sensazione di soffocamento, perdita di controllo, si arriva addirittura ad episodi di svenimento, gli attacchi di ansia non mancano nel periodo di esame, quindi di forte stress.
No, certo, sì, ma questo è abbastanza comune, è un'ansia da prestazione, diciamo. Cioè, ci tengono a fare bene, quindi sono in ansia per questo motivo.
Quali sono un po' appunto le prerogative? Molto spesso si manifesta con un vero e proprio attacco d'ansia. Noi siamo abituati a parlare di attacchi d'ansia pensando a gente un pochettino più âgée, diciamo così, con qualche anno in più degli studenti, per tutta una serie di ragioni. Adesso non entriamo sugli attacchi di panico degli adulti, però molto spesso sono un susseguirsi di questi episodi. Invece l'ansia da prestazione può essere proprio il fattore scatenante di questi attacchi?
Ma diciamo, l'ansia è un'emozione, quindi è normale provarla, no? Tutti la provano. Poi gli attacchi di panico sono più comuni nei giovani, no? Di solito nell'adulto queste cose diventano molto meno frequenti, però il meccanismo alla base è che io vorrei fare una cosa, però ne ho anche paura, ovviamente, cioè voglio fare l'esame, ma sono preoccupato del risultato di questo esame, quindi questo è come guidare la macchina col freno schiacciato e l'acceleratore schiacciato, la macchina ovviamente ha problemi, quindi in questa situazione vengono fuori poi queste crisi d'ansia, diciamo.
Ma c'è la paura del fallimento o è altro a suscitare questa
ansia? No, c'è sicuramente la paura del fallimento, però il problema nei giovani, secondo me, specie quando un giovane studia, è che tutte le esperienze della nostra vita sono legate al luogo fisico dove queste esperienze avvengono, no? Quindi se io sono a casa e sto studiando, cioè il luogo fisico non è un po', cioè non è il luogo fisico della vita, no? E nel nostro cervello ci sono delle cellule che si chiamano cellule segnaposto, play cell, che sono delle sorte di GPS, quindi mi dicono, si attivano quando io sono in un luogo fisico. Quindi le esperienze della vita sono importanti perché avvengono in luoghi fisici ben determinati, quindi se io sto a casa chiuso, questa componente viene a mancare, è una componente molto importante. E l'altra componente importante è che ovviamente le emozioni sono dentro di me, ma sono anche tra persone, e quindi il corpo è molto importante, cioè se io parlo con una persona la vedo, l'ascolto, capisco che emozioni prova e lui prova delle emozioni perché io provo delle emozioni. Quindi quando questi ragazzi si isolano a casa per studiare, vengono a mancare due componenti fondamentali, quindi diventa difficile gestire queste emozioni.
Però allo stesso tempo c'è anche l'effetto domino, perché se io sono preso dall'ansia rischio di contagiare anche i miei amici.
Sì, questo c'è nel contesto sociale, sì, però il problema vero è che l'ansia è, come lei diceva giustamente, è un aspetto psicologico, però c'è anche un aspetto fisico, un aspetto somatico. Se io sono in ansia, il mio cuore batte, ho un aumento della pressione sanguigna, mi sudano le mani, questa cosa io l'ascolto e quindi questa cosa tende a rinforzare questo meccanismo, no? Quello che lei chiamava prima l'attacco di panico è una situazione dove io perdo un po' il controllo, quindi questo tipo di percezione di come reagisce il mio corpo finisce per accentuare la sintomatologia.
Ecco, si diceva, si può proprio manifestare con questi sintomi fisici, vuole magari, visto che l'esperto è lei, elencarli, raccontarli, quali potrebbero essere?
Ah, sono tutti legati a questo sistema. Noi nel nostro organismo abbiamo un sistema che si chiama sistema nervoso autonomico, che sostanzialmente controlla tutti i visci, tutti gli organi, come il cuore, l'intestino e così via. Quindi ognuno di noi ha un suo organo target, però questo sistema nervoso autonomico influenza l'attività e anche il tipo di segnali che questi organi mandano. E quindi all'interno di questo sistema nervoso autonomico ci sono due sistemi, uno che accende alcuni tipi di funzioni, per esempio il battito cardiaco oppure la pressione sanguigna, e un altro sistema invece che cerca di inibire, di ridurre gli effetti di questo primo sistema. Uno si chiama sistema simpatico, l'altro sistema si chiama sistema parasimpatico. Il nervo principale del sistema parasimpatico si chiama vago, perché va in giro per il corpo, vaga per il corpo. E quindi quella cosa che dicevo prima, freno acceleratore, fondamentalmente io sono sottoposto alla lotta tra questi due sistemi, quindi se vince uno io sarò agitato, sarò in tensione, mi batterà il cuore, avrò senso di nausea eccetera eccetera, se invece vince l'altro sarò tranquillo, riposato, e quindi è una questione di bilanciamento tra questi due sistemi. Sono tutti e due molto importanti, però se vanno, diciamo, in risonanza nascono i problemi.
Un genitore ci scrive: mio figlio era talmente preoccupato 2 settimane fa di arrivare addirittura a vomitare.
Uh-huh. Beh, il sistema gastrointestinale è un target di questi due organi, di questi due sistemi autonomici. Quindi il movimento dell'intestino, la digestione. Tantissime persone ti dicono: ho un crampo allo stomaco, il mio stomaco mi si sta chiudendo, no? Fanno proprio riferimento a questa cosa, è proprio un organo target, e quindi altre persone invece ti dicono che hanno un'oppressione al torace, altri che sentono il cuore che esplode, altri che hanno la temperatura che sale, cioè ognuno ha il suo modo di rispondere alle situazioni stressogene. Quindi questa cosa che dice l'ascoltatore è sicuramente in questa direzione, va.
Beh, probabilmente se ci ascoltiamo quando tutti siamo messi un pochettino sotto pressione, sotto ansia, abbiamo questi tipici sintomi per cui ci sentiamo agitati, abbiamo magari qualche tremolio, sudiamo, si dice sempre, no? Sto sudando freddo.
Eh sì, certo.
Però arrivare a manifestare proprio fisicamente delle emicranie fortissime, la febbre, lo svenimento, il vero e proprio attacco
di panica.
Ognuno
di noi ha il suo modo di reagire. Ognuno di noi ha il suo modo di reagire, ovviamente non siamo tutti uguali.
Certo, come fanno però ragazzi, genitori che poi gestiscono il figlio che non sta bene a casa, a capire se si tratta semplicemente di stress, non so, quel mal di pancia fortissimo che attanaglia? Recentemente una ragazza mi ha raccontato che una sua compagna di scuola è andata al pronto soccorso convinta di avere un attacco di appendicite d'appendice infiammata, insomma, e poi una volta fatto tutti gli esami le hanno detto: no, guarda, sicuramente si tratta solamente di stress. Quindi il fisico arriva a giocarci anche questi scherzi, no? E in questo caso bisogna proprio andare ad accertare di non avere niente di che, però se mio figlio a casa appunto a febbre, brividi, nausea, mal di testa, anche mal di stomaco, come devo fare? Come devo comportarmi?
Ma secondo me è un po' come diceva anche lei, nell'ambito quando i giovani si ritrovano, cioè visto che sono, come dire, messaggi di allarme, se il messaggio di allarme viene recepito e genera ulteriore apprensione, posso solo peggiorare la situazione, bisogna cercare di sminuire. Un genitore dovrebbe dare messaggi positivi, non certamente non allarmare ulteriormente il ragazzo. In fondo un esame si può anche rifare, no? Un voto può anche essere accettato anche se non è esattamente quello che uno si aspetta, no? Ci vuole un po' di tolleranza.
Prego. Ilario Lodi, noi siamo sempre dalla parte del ragazzo, però chiaramente le grandi preoccupazioni dei genitori sono importanti. Ci sono dei consigli concreti che si possono dare ai genitori per affiancare in questi momenti il ragazzo?
Beh, sicuramente.
Ma io penso che. Ah, scusi. Pensavo che chiedesse a me, mi perdoni.
No, nessun problema. Ma io credo ce ne siano molti di consigli che si possono dare. Me ne vengono in mente alcuni. Prima di tutto è, per l'appunto, quello di rassicurare, cioè di essere presenti. Una delle peggiori esperienze che possa fare uno studente in una situazione di questo tipo è quella di sentirsi solo. Se poi già in passato questo giovane ha avuto delle esperienze non particolarmente felici nel momento dell'esame, non c'è poi da sorprendersi che abbia la tendenza un pochettino a, tra virgolette, volersi sottrarre. Quindi la presenza del genitore costante e continua deve essere un primo elemento, che però non deve trasformarsi in oppressione, evidentemente. Una sorta di disponibilità affettuosamente pregnante, insomma affettuosamente gravida, vorrei quasi dire. Un secondo consiglio che me la sento di dare è quello di condividere questa cosa, cioè di non tenerla soltanto all'interno delle quattro mura di casa, ma di condividerla in quanto genitore anche con il proprio entourage. Potrebbero arrivare anche lì tutta una serie di dritte o comunque di spunti che possono essere anche molto utili per poter avere a che fare con il proprio figlio in un periodo di preparazione degli esami. Uno tra i tanti potrebbe anche essere quello di poter offrire degli spazi per potersi poi preparare adeguatamente questo esame, o comunque offrire dei momenti in cui, in caso di bisogno, qualcuno possa sostenere il genitore nell'assistere il proprio figlio a sostenere questi esami. Quindi ce ne sono molte. Io credo che l'amore e l'affetto genitoriale facciano già molto, soprattutto però devono essere autentici, cioè non importati dall'esterno. Detto molto brutalmente, l'esame non deve riuscire perché sennò la tua vita è fallita, deve riuscire perché tu diventi una persona migliore, anche perché hai superato questa prova. Quindi è a questo che mi riferivo poc'anzi, cioè non lasciamoci influenzare da quello che l'esame deve essere, ma approfittiamo di ciò che l'esame può essere. E questa è un'esperienza, lo voglio ribadire, davvero molto importante, che sarebbe peccato lasciarsi sfuggire.
Non è facile perché comunque molto spesso il genitore ha davanti a sé appunto il bene del ragazzo, inteso anche l'ottenimento del diploma, le belle note da mostrare poi in futuro anche a chi poi accoglierà questo ragazzo, magari per lavorare o valuterà la sua iscrizione per un'altra scuola. E quindi c'è anche questa preoccupazione che a volte si palesa al ragazzo in maniera più o meno evidente.
Sì, e sono preoccupazioni lecite. Tutti noi vogliamo il meglio per i nostri figli, ma è un meglio che deve appartenere ai nostri figli, non deve essere un meglio che io ho letto da qualche parte o che ho sentito da qualche parte. Cosa non facile da fare, perché oggi le famiglie si sentono dire costantemente, uso molto spesso queste metafore, che se il proprio figlio non sa l'inglese è già fuori dai giochi e che se non sa programmare una linea di codice deve già ritenersi praticamente fallito nella propria esistenza. Ecco, queste cose non sono facili da sostenere per un genitore, perché l'amore e la passione che si mette in un rapporto educativo è sempre votato a cercare di ottenere il meglio per i propri figli. Questo è, come dire, è normale che sia così. Però questa normalità deve essere una normalità autentica, lo voglio ripetere, deve essere il bene per mio figlio, che ha un nome e un cognome ed una propria storia e che quindi non è di per sé omologabile a tutto ciò che sta attorno. Possono esserci degli spunti, possono esserci sicuramente delle indicazioni anche molto importanti provenienti dal mondo esterno, ma a privilegiare il rapporto educativo deve essere l'individualità del proprio ragazzo, che a quel punto può essere messa in relazione con quella di altri ragazzi in un contesto di collettività. Io, se me lo consente, vorrei dire ancora una cosa. Perché parlo di collettività? Io ricordo con estremo piacere il momento degli esami di maturità. Era un momento in cui tutti stavamo condividendo qualche cosa di importante per tutti. E questo per me è stato molto utile e mi ha sorretto moltissimo in un'esperienza di questo tipo. Mi ci fossi trovato da solo, ce l'avrei avuto a misura. Di questo ne sono certo.
Penso che più o meno tutti si ricordano gli esami più importanti della propria vita, dottor Malgaroli. Lei se li ricorda, immagino.
Sì, assolutamente. Sono quelle che in gergo si chiamano le flashbulb memory. Sono memorie che sono associate a qualcosa di emotivamente molto intenso e quindi si ricorda tutto. Si ricorda il vestito che indossavamo, si ricorda che eravamo intorno, eccetera, eccetera. Quindi sono memorie potentissime. Comunque, riallacciandomi a quello che diceva il collega, questo aspetto della comunità vuole proprio dire quello che cercavo di accennare all'inizio, cioè il fatto che, questo vale anche per le memorie, c'è un luogo e c'è un corpo, quindi il ragazzo che si trova in una comunità e quindi può vedere gli altri, può vedere che emozioni provano gli altri, ma può anche associare queste memorie, questi eventi a un luogo fisico dove vive insieme ai suoi amici, ai suoi colleghi. Questa cosa tranquillizza, questa cosa rende l'esperienza molto molto più positiva. Quindi la comunità è veramente l'aspetto centrale. Vivere in comunità queste esperienze.
Certo, poi c'è anche la comunità della famiglia, quindi stavamo parlando dei genitori, in alcuni momenti si sentono impotenti, in altri vogliono essere partecipi, però poi ogni famiglia ha il suo meccanismo, ma i ragazzi da un lato hanno questo bisogno di essere sostenuti dai genitori, sapere che ci sono, dall'altro però non hanno neanche troppa voglia di condividere perché sono anche in un'età, in una fase dove hanno bisogno di affermare il loro io. E allora quindi questo povero genitore come deve stare accanto al ragazzo? Dottor Malgaroli.
Sì, deve stare accanto al ragazzo con fiducia, con amore. E quindi secondo me, ripeto, proprio per questa natura di autorinforzo delle emozioni. Quindi se io provo un'emozione, tu vedi che emozione provo, un genitore in ansia, un genitore preoccupato può solo peggiorare lo stato del figlio, quindi bisogna dare fiducia ai figli e chiaramente le cose sono difficili, le cose possono anche non andare esattamente come uno si aspetta, però il figlio ha bisogno di essere, di sentirsi amato e di vedere fiducia da parte dei genitori in quello che sta facendo.
Allora, un'ascoltatrice ci scrive: cura per l'ansia, penso che sarebbe meglio fare gli esami dopo ogni modulo di scuola, dunque non avere degli esami con tutte le materie alla fine degli anni di formazione, ma man mano che si va avanti. Questo permetterebbe loro di non stressarsi troppo e di non accumulare materiale da dover sapere troppo bene tutto in un colpo. In Olanda e alle università, in fondo, si fa già, a quanto pare funziona molto bene. I ragazzi affrontano tutto questo con più serenità. Ecco, questo ovviamente è un parere, noi non possiamo che raccoglierlo e non si può cambiare per il momento la situazione. Piero invece ci scrive: ricordiamoci che l'ansia parte sempre da un'educazione sbagliata, troppe aspettative, pochi complimenti. A volte c'è appunto questa pressione, dottore.
Sì, no, ma certo, ma i complimenti che sono le gratificazioni, i reward sono molto importanti, quindi bisogna apprezzare quello che i ragazzi fanno e quindi gli sforzi che fanno, i risultati che ottengono devono essere apprezzati. Noi fin da piccoli, diciamo, la prima persona con cui interagiamo è la nostra mamma ci gratifica, ci dà sicurezza, ci dà tranquillità, ci dà speranza per il futuro. In fondo quello che noi proviamo per tutta la vita è una nostalgia di questo rapporto arcaico con la mamma, e quindi anche in una situazione di questo tipo, alla fine le gratificazioni sono importanti perché sono un modo per ricreare nel lavoro, nella scuola, tutte le situazioni della vita in cui condividiamo degli eventi con altre persone, questo rapporto originale, quindi la gratificazione è fondamentale.
Un altro ascoltatore ci scrive: i ragazzi hanno diversi modi di svilupparsi, di elaborare il proprio vissuto, ma soprattutto devono essere motivati. Io avevo dei voti bruttissimi a scuola, ero irascibile, bastian contrario, ma poi ho sviluppato le mie conoscenze quando mi è tornato l'interesse. Questa è la genuina crescita di ogni individuo nella collettività e nella società, che deve consentire che la motivazione nell'attività arrivi con la maturità individuale.
Sì, direi che l'osservazione del radioascoltatore è pertinente, cioè ognuno ha i propri ritmi, bisogna fare i conti anche con questo aspetto. Una delle difficoltà che la scuola presenta oggi è proprio quella di non riuscire sempre a mettere in linea quelle che sono le esigenze individuali con quelle che sono delle esigenze legate ad un programma di studio, per esempio. Credo che negli ultimi anni questa difficoltà si sia anche un pochettino accentuata. I bisogni dei ragazzi oggi sono un pochettino divergenti. Questo può essere anche fonte di problema, nel senso che poi se non ci si trova in sintonia con quello che all'interno della scuola dovrebbe succedere come studente, credo che questi problemi poi si possano anche ripercorrere o, come dire, con un po' di attenzione per poterli analizzare un pochettino più a fondo. Se mi consenti, aggiungerei un'altra cosa sulla questione legata agli esami frammentati, se vogliamo. Ci sono i pro e i contro lì, evidentemente. È chiaro che nelle università il discorso è un pochettino diverso perché si affronta un esame dopo aver seguito un corso e questo, in un modo o nell'altro, può essere positivo. Però non dimentichiamo che un'esperienza di esame, come può essere quella di maturità, chiedo scusa, è importante anche perché è un'esperienza nuova che richiede una forma di impegno probabilmente fino a quel punto mai messo in essere da parte dei giovani ed è quindi un'esperienza educativa molto importante. Aggiungerei forse una metafora, cioè rendere facili le cose artificialmente ai ragazzi non necessariamente produce dei risultati dal punto di vista educativo soddisfacenti, quindi potrebbe anche essere intesa in questi termini. Percorro 4 anni di scuola, mi preparo agli esami ed ho significato, attraverso un'esperienza di esami diluita nel tempo, in un tempo ragionevole, di quelli che sono stati i miei 4 anni di esperienza, che è altrettanto importante.
Ci ascoltiamo un brano e poi torniamo a parlare di esami con qualche consiglio su come affrontarli. E torniamo in studio, stiamo parlando di panico da esame. Sono tantissimi i ragazzi, gli studenti che in questo momento stanno affrontando i loro esami di maturità. Tra poco inizieranno anche le sessioni d'esame per i ragazzi, per gli studenti universitari. Sono dei momenti davvero molto particolari. I ragazzi li vivono ognuno a modo suo. Ci sono sempre più ragazzi però che si sentono sopraffatti, hanno attacchi di panico, l'ansia domina le loro giornate, anche le loro notti, e l'ansia d'esame, insomma, lo sappiamo, è una forma di ansia da prestazione, si manifesta proprio in queste situazioni, in questi momenti dove si teme la valutazione degli altri, si ha paura soprattutto di fallire. Ne stiamo parlando con Ilario Lodi, direttore di Pro Juventute della Svizzera Italiana, e il dottor Antonio Malgaroli, che è specialista in psichiatria e psicoterapia ed è anche il direttore dell'ambulatorio per la gestione delle ansie e dello stress alla clinica Sant'Anna. Ascoltiamo il vocale di una nostra ascoltatrice.
Viviamo in una società dove il concetto di fallimento o di errore viene vissuto come una tragedia. Bisogna invece capire che il fallimento, ad esempio di un esame in questo caso, è un'opportunità per recuperare, rialzarsi e per vedere come siamo in grado di andare avanti dopo un intoppo. I ragazzi devono sapere che fallire è necessario per imparare e non è una tragedia.
Esattamente, dottor Margaroli, non è una tragedia.
Sì, assolutamente, assolutamente, un bellissimo consiglio, perché in fondo ridimensionare gli eventi è un punto importantissimo, nel senso che io non sono l'esame, cioè anche se l'esame non andasse bene, non sono io, quindi è un evento della mia vita e io devo anche dare un valore reale a questo tipo di evento e di situazione, no? Cioè una domanda che uno deve sempre farsi è: ma che cosa succede se va male l'esame? Se l'esame va male, ce ne sarà un altro di esame, non è che cambia l'opinione che io di me stesso, non deve cambiare questa opinione. Quindi ridimensionare l'evento è sicuramente un suggerimento da dare, è solo un esame. Però sicuramente ci sono gli altri suggerimenti che io darei ai ragazzi che devono prepararsi per l'esame di maturità, sicuramente quello di accettare questa risposta fisica di cui parlavamo prima, questa risposta psicologica fisica che si chiama ansia, accettarla come un qualcosa di normale, non è una roba patologica. Tutti vanno in ansia e quindi quest'ansia da prestazione ci caratterizza tutti, no? E quindi questo aspetto, secondo me, è l'accettazione di questa cosa come una cosa normale, secondo me, è un altro punto molto importante. Poi, se vogliamo dare un consiglio ai ragazzi, io darei il seguente consiglio, e lo dico sempre ai miei studenti, cioè siamo vicini a un esame, stanno studiando tantissimo. Qual è la cosa più importante in assoluto? So che sembra assurdo dirlo, però la cosa più importante in assoluto è dormire e fare delle pause. Questa cosa l'avevano già scoperto tantissimi anni fa Jenkins e Dannebach. Spessissimo a tutti noi succede di non avere capito qualcosa, di non avere chiarito un argomento, di non avere l'impressione di conoscere a fondo una materia. Andiamo a dormire, ci svegliamo la mattina e questa cosa è chiarissima. Quindi dormire è fondamentale. Quindi questo nasce dal fatto che ci sono delle cose che il nostro cervello fa in maniera automatica quando dormiamo o ci riposiamo, che sono ugualmente importanti alle ore che noi passiamo studiando sui libri. Quindi avere la capacità di riuscire a fare delle pause, dire basta, ho studiato abbastanza, e quindi andare a dormire tranquilli, questa è una cosa importantissima.
Beh, sicuramente.
Poi, un altro suggerimento.
Prego. No, prego, l'altro
no,
consiglio?
No, dicevo, l'ultimo suggerimento è quello di, cioè, quindi se ridimensioniamo questo evento, però siamo ancora in ansia il giorno dell'esame, secondo me gestire la respirazione è una cosa che si può fare. Tutti i ragazzi oggi fanno sport, sanno benissimo che se uno respira a fondo ed espira lentamente, il battito cardiaco si rallenta. Quindi nel contesto di questi due sistemi in competizione, freno e acceleratore di cui parlavamo prima, gestire la respirazione espirando Quindi facendo dei respiri profondi e respirando molto, molto lentamente, rinforza il sistema di freno e quindi riduce l'ansia. E quindi questo è un trucco che si usa anche nello sport e che secondo me può essere utilizzato nel contesto di un esame.
Stavo per dire prima appunto che comunque la maggior parte dei ragazzi poi quando arriva il momento si sente sotto pressione, sembra che se non si studia fino all'ultimo le cose andranno male, è un po' tipico che non tutti sono capaci a prepararsi, a studiare con grandissimo anticipo e quindi si sfruttano gli ultimi momenti. Il fatto di riposare adeguatamente, come lei diceva, è sicuramente molto importante. All'Università di Bologna hanno stilato per i loro studenti una sorta di decalogo, dicono appunto riposare comunque adeguatamente 7-8 ore per notte, mangiare sano è importantissimo, alimenti sani, leggeri, proprio per mantenere un buon livello di energia e di concentrazione. Come diceva lei, fare attività fisica, dedicare anche parecchio tempo a rilassarsi, quindi a fare meditazione, ad ascoltare la respirazione, non esagerare con la caffeina, altro ingrediente che di solito fa parte delle notti di studio dei giovani studenti, e essere comunque benevoli, gentili con se stessi. Questi sono un po' i consigli che danno, penso che li condivida.
Sì, assolutamente, però secondo me la cosa centrale è veramente ridimensionare questi eventi. Quindi il mio valore non dipende dall'esame, da come va l'esame, il mio valore è un'altra cosa, lo studente deve capire questa cosa. È una sfida, uno deve impegnarsi al massimo per dare il meglio, però comunque vada, comunque questo non è che modifica questa
il suo valore.
Questo senso. Sì, esattamente, il senso valoriale.
Un ascoltatore scrive: ho una figlia che sta proprio affrontando in questi momenti i primi esami all'università in una lingua che non è la sua. Noi come genitori cerchiamo di rassicurare nostra figlia, ma sembra che qualsiasi cosa noi diciamo non vada bene. Anche questa situazione non è per niente piacevole come genitore, perché non si sa veramente più che cosa dire.
Io credo che questa sia una situazione normalissima. Qualsiasi cosa si dica, per l'appunto, non va bene, ma evidentemente le cose non stanno così. Diciamo che il sostegno da parte di un genitore nei confronti del proprio figlio in un periodo tanto importante è veramente determinante, nella misura in cui il genitore o comunque le persone care al ragazzo o alla ragazza che stanno sostenendo un esame è presente. Non bisogna aspettarsi, come dire, grandi, tra virgolette, riconoscimenti, ma non è neanche questo evidentemente lo scopo. La presenza di un adulto nei confronti di un giovane che sta sostenendo una prova di questo genere dà ancora più valore poi all'esperienza relazionale del giovane stesso, cioè il giovane stesso fa esperienza dell'esame, ma anche dell'importanza di tutto ciò che sta attorno all'esame. Non dobbiamo neanche poi dimenticare che 99 volte su 100 poi questi esami riescono, insomma, e che quindi si trasformano in esperienze, per quanto complesse, per quanto sofferte, in esperienze veramente positive per i ragazzi. E laddove questo non succede, sono positive comunque, perché dopo un periodo di scoramento, comunque di scoraggiamento, si ricomincia, e questo ricominciare fa parte della vita. Ecco, anche il confrontarsi con i fallimenti, come già si accennava prima, è una parte fondamentale. Il problema c'è nel momento in cui io non riesco a far fronte ad un eventuale fallimento. Ma lo voglio ripetere, questo succede davvero molto raramente, per fortuna, e quindi i ragazzi che si cimentano in un'esperienza di questo genere ne escono veramente molto più arricchiti di quanto si possa immaginare.
Qualcuno ci scrive appunto che al di là degli esami di maturità o dell'università, oggi però bisogna pensare che alcuni giovani sono confrontati anche con degli esami di selezione per accedere a determinate facoltà, oppure per esempio alla SUPSI, e l'ascoltatore dice: a volte la difficoltà di questi esami è davvero incomprensibile, certe competenze insomma sono davvero talmente difficili, e quindi bisogna anche pensare a questo. Capisco che non succede niente se non si passa un esame, però qui si mette in gioco molto.
Sì, direi che questo è un problema molto importante. Succede anche a me di sentire più frequentemente che nel passato, di giovani che si sono dovuti confrontare con un esame e che non hanno capito bene che cosa gli si chiedeva. Questa è una situazione abbastanza importante, perché poi, voglio dire, anche la valutazione su questo esame deve essere fatta in un certo modo e non può essere del tutto arbitraria, perché in gioco evidentemente non c'è soltanto l'accesso ad una facoltà universitaria o l'ottenimento di un diploma, c'è molto di più, si parla di riconoscimento sul piano dell'identità, si parla di possibilità che si aprono o si chiudono parzialmente a seguito degli esiti di questo esame. Credo che questo sia un problema anche di tipo istituzionale. Quindi, come dire, posso capire molto bene delle difficoltà che subentrano nel momento in cui si vuole sostenere un esame, ma non si capisce tanto bene a che cosa si debba rispondere o come si viene valutati, ma questo è un problema istituzionale, non riguarda tanto la performance, vogliamo definirla in questi termini, in casi di questo genere, o la capacità o meno per una giovane o un giovane di rapportarsi con questo genere di difficoltà.
Un'ascoltatrice ci dice: personalmente ho sempre gestito l'ansia con un programma di studio e con una buona preparazione. Con questo mi sentivo con più mi sentivo preparata, con meno ansia avevo e viceversa. Allora, dottor Margaroli, stiamo arrivando un po' verso la conclusione. Detto che l'ansia è normale, probabilmente chi più chi meno, tutti i ragazzi, gli studenti ne sono vittima, c'è anche qualche genitore che ci ha scritto: ma almeno mio figlio fosse un pochettino ansioso, l'impressione è che non si sta preoccupando per niente. Allora, appunto, velocemente rispondendo a questa domanda, è una maschera?
Ha ragione.
O bisogna pensare che davvero alcuni riescono a prendere anche gli esami sotto gamba?
No, ha ragione il genitore, perché un po' di ansia ci vuole. Se io non sono in ansia, sicuramente il risultato non sarà ottimale. Se sono troppo in ansia, sarò paralizzato, sarò terrorizzato e quindi il risultato non ci sarà. Devo essere, diciamo, a metà di questa curva. Quindi un certo livello di ansia è necessario e sicuramente migliora la performance.
Ecco, quindi
ha ragione il genitore.
Certo, e comunque ai genitori preoccupati, ai ragazzi un po' ansiosi, possiamo dare degli elementi per gestirla al meglio, questa ansia. Che cosa si può fare? Proprio quando ci si sente vittima di questo attacco che sta arrivando.
Sovrastati. Ripeto, il motivo per cui l'ansia diventa incontrollabile è proprio il fatto che noi ci ascoltiamo, cioè... ovviamente le emozioni sono causate da eventi esterni o da momenti in cui valutiamo il nostro operato o quello che noi siamo, no? Quindi o qualcosa che viene dall'interno di mentale o qualcosa nel mondo esterno. Ora, il problema è che questi stimoli poi scatenano delle risposte fisiche e queste risposte fisiche chiamiamole somatizzazione dell'ansia, poi noi le ascoltiamo, quindi diventano anche loro uno stimolo e quindi questa cosa diventa un cane che si morde la coda e diventano poi, vanno fuori controllo, diventano ingestibili, quindi riuscire a spezzare, a separare quello che io provo, quindi l'ansia che io provo come fenomeno psichico dall'ansia che io provo come fenomeno somatico e fisico è molto importante, quindi questo suggerimento della respirazione è uno dei tanti che si possono dare. Però fondamentalmente bisogna cercare di modulare queste risposte fisiche per evitare che poi diventi un ciclo che si autoalimenta.
Mi siedo davanti alla commissione che mi farà la mia interrogazione orale, comincio a vedere offuscato, vedo nero, mi pulsano le orecchie, sento tutto attutito, ho l'impressione di svenire, però io l'esame lo devo fare.
Ecco, prego, prego.
No, prego, scusi.
Ecco, io ricordo con grande piacere questa situazione, nel senso che una volta sedutomi davanti alla commissione d'esame, il momento migliore era quando mi sentivo rivolgere una domanda del tipo: mi parli di ciò che preferisce. Ecco, questa era la domanda che permetteva di rompere il ghiaccio. E poi da lì, e qui faccio un appello a chi gli esami li fa, più che a chi li deve sostenere, questo era un modo per rompere il ghiaccio. Poi da lì ci pensava l'abilità del professore nell'andare a prendere quei temi che erano usciti in questa prima brevissima esposizione per iniziare l'esame vero e proprio. Ma almeno avevamo già fatto il primo passo e stavamo già camminando insieme, voglio sottolineare. Cioè non era più una prova di forza, ma era un percorso comune che ci stava portando in una direzione che avremmo scelto in maniera comune. Ecco, quindi diciamo la tensione iniziale la si può sciogliere, anche se davanti a te è una commissione che è consapevole di questo aspetto. Ecco perché faccio un appello alle commissioni d'esame.
Dottor Margaroli, come continuare quando tutto gira?
No, ma io condivido l'opinione del collega, nel senso che i professori hanno davanti un materiale umano straordinario, quindi il loro lavoro, il loro compito, il loro esame è quello di selezionare chi veramente ha delle grandi qualità e incoraggiare queste persone, quindi non essere giusti nel modo in cui viene svolto l'esame, non riuscire a tirare fuori il meglio da questi ragazzi, perché ognuno di noi ha delle qualità. Sta al professore tirarle fuori, rinforzarle, gratificarle, e quindi secondo me più che gli studenti, chi deve sentirsi sotto esame sono i professori, e fare il lavoro del professore non è semplice.
Io vi ringrazio, ricordo, i nostri ospiti sono stati il dottor Antonio Margaroli, psichiatra, psicoterapeuta, Ilario Lodi, direttore di Pro Juventute Svizzera Italiana. Io concludo con una bella frase che ci ha scritto la nostra ascoltatrice, ci dice: un omeopata ha dato un consiglio ad una ragazza e ha detto: tu pensa, cara ansia, siediti sulla sedia, ho visto che ci sei. Ciao, ci sentiamo dopo. Saluto anche voi, ci sentiamo domani pomeriggio.